Decameron, seconda giornata, quinta novella. Andreuccio da Perugia, venuto a Napoli a comperar cavalli, in una notte da tre gravi accidenti soprapreso, da tutti scampato, con un rubino si torna a casa sua. Le pietre da Landolfo trovate, cominciò la fiammetta alla quale del novellare la volta toccava. M'hanno alla memoria tornata una novella, non guari meno di pericoli in sé contenente che la narrata dalla Lauretta, ma intanto differente da essa, in quanto quegli forse in più anni, e questi nello spazio d'una sola notte addivennero, come udirete. Fu, secondo che io già intesi, in Perugia, un giovane il cui nome era Andreuccio di Pietro, cozzone di cavalli, il quale, avendo inteso che a Napoli era buon mercato di cavalli, messesi in borsa 500 fiorin d'oro, non essendo mai più fuori di casa stato, con altri mercatanti là se n'andò, dove giunto una domenica sera in sul vespro, dall'oste suo informato, la seguente mattina fu in sul mercato e molti ne vide e assai ne gli piacquero, e di più e più mercato tenne, né di niuno potendosi accordare, per mostrare che per comperar fosse, siccome rozzo e poco cauto, più volte in presenza di chi andava e di chi veniva trasse fuori questa sua borsa dei fiorini che aveva. E in questi trattati stando, avendo esso la sua borsa mostrata, avvenne che una giovane siciliana, bellissima, ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualunque uomo, senza vederla egli, passò appresso di lui e la sua borsa vide e subito seco disse: «Chi starebbe meglio di me se quegli denari fossero miei?» e passò oltre. Era con questa giovane una vecchia, similmente siciliana, la quale, come vide Andreuccio, lasciata oltre la giovane andare, affettuosamente corse a abbracciarlo. Il che la giovane, veggendo, senza dire alcuna cosa, da una delle parti la cominciò a attendere. Andreuccio alla vecchia rivoltosi e conosciutala, le fece gran festa e, promettendogli essa di venire a lui all'albergo, senza qui vi tenere troppo lungo sermone, si partì e Andreuccio si tornò a mercatare, ma niente comperò la mattina. La giovane, che prima la borsa d'Andreuccio e poi la contezza della sua vecchia con lui aveva veduta, per tentare se modo alcuno trovar potesse a dover aver quelli denari o tutti o parte, cautamente incominciò a domandare chi colui fosse e donde e che qui vi facesse e come il conoscesse, la quale ogni cosa così particolarmente dei fatti d'Andreuccio le disse come avrebbe per poco detto egli stesso, siccome colei che lungamente in Sicilia col padre di lui e poi a Perugia dimorata era, e similmente le contò dove tornasse e perché venuto fosse. La giovane, pienamente informata e del parentato di lui e dei nomi, al suo appetito fornire con una sottil malizia sopra questo fondò la sua intenzione, e a casa tornatasi mise la vecchia in faccenda per tutto il giorno a ciò che Andreuccio non potesse tornare, e preso una sua fanticella, la quale essa assai bene a così fatti servigi aveva ammaestrata, in sul vespro la mandò all'albergo dove Andreuccio tornava, la qual, quivi venuta, per ventura lui medesimo e solo trovò in sulla porta e di lui stesso il domandò, alla quale dicendole egli che era adesso, essa tiratolo da parte disse: «Messere, una gentil donna di questa terra, quando vi piacesse, vi parleria volentieri. Il quale, vedendola, tutto posto si mente e parendogli essere un bel fante della persona, s'avvisò questa donna dovrei di lui essere innamorata. Quasi altro bel giovane che egli non si trovasse allora in Napoli. E prestamente rispose che era apparecchiato e domandolla dove e quando questa donna parlargli volesse. A cui la fanticella rispose: «Messere, quando di venir vi piaccia, e la attende in casa sua». Andreuccio presto, senza alcuna cosa dir nell'albergo, disse: «Or via, mettiti avanti, io ti verrò appresso». Laonde la fanticella a casa di costei il condusse, la quale dimorava in una contrada chiamata Malpertugio, la quale, quanto sia onesta contrada, il nome medesimo il dimostra. Ma esso, niente di ciò sapiendo né suspicando, credendosi in un onestissimo luogo andare e a una cara donna, liberamente, andata la fanticella avanti, se ne entrò nella sua casa. E salendo su per le scale, avendo la fanticella già la sua donna chiamata e detto: «Ecco Andreuccio», la vide in capo della scala farsi aspettarlo. Ella era ancora assai giovane, di persona grande e con bellissimo viso, vestita e ornata assai orrevolmente, alla quale, come Andreuccio fu presso, essa incontrogli da 3 gradi discese con le braccia aperte e avvinghiatogli il collo, alquanto stette senza alcuna cosa dire, quasi da superchia tenerezza impedita. Poi lagrimando gli baciò la fronte e con voce alquanto rotta disse: «Oh Andreuccio mio, tu sii il benvenuto». Esso, maravigliandosi di così tenere carezze, tutto stupefatto rispose: «Madonna, ma voi siate la ben trovata». E là presso per la man presolo, s'uso nella sua sala il menò, e di quella, senza alcuna altra cosa parlare, con lui nella sua camera se ne entrò, la quale di rose, di fiori d'aranci ed altri odori tutta oliva, laddove egli un bellissimo letto incortinato e molte robe su per le stanghe, secondo il costume di là, e altri assai belli e ricchi arnesi vide, per le quali cose, siccome nuovo, fermamente credette lei dovrei essere non meno che gran donna. E postesi a sedere insieme sopra una cassa che a piede del suo letto era, così gli cominciò a parlare: «Andreuccio, io sono molto certo che tu ti maravigli e delle carezze le quali io ti fo e delle mie lacrime, siccome colui che non mi conosci e per avventura mai ricordar non modisti. Ma tu dirai tosto cosa la quale più ti farà forse maravigliare, siccome è che io sia tua sorella. E dicoti che poiché Dio m'ha fatta tanta grazia che io anzi la mia morte ho veduto alcuno dei miei fratelli, come che io desideri di vedervi tutti, io non morrò a quella ora che io consolata non muoia. E se tu forse questo mai più non udisti, io te l'vo dire. Pietro, mio padre e tuo, come io credo che tu abbia potuto sapere, dimorò lungamente in Palermo e per la sua bontà e piacevolezza vi fu e ancora da quelli che il conobbero amato assai. Ma tra gli altri che molto l'amarono, mia madre, che gentil donna fu e allora era vedova, fu quella che più l'amò, tanto che posta giù la paura del padre e dei fratelli e il suo onore, in tal guisa con lui si dimesticò che io ne nacqui e sonne qual tu mi vedi. Poi, sopravvenuta cagione a Pietro di partirsi di Palermo e tornare in Perugia, me con la mia madre piccola fanciulla lasciò. Né mai per quello che io sentissi più né di me né di lei si ricordò. Di che io, se mio padre stato non fosse, forte riprenderei, avendo riguardo alla ingratitudine di lui verso mia madre mostrata, lasciamo stare all'amore che a me, come a sua figliola, non nata d'una fante né di vil femmina, dovea portare. La quale le sue cose, e sé parimente, senza sapere altrimenti chi egli si fosse, da fedelissimo amor mossa, rimise nelle sue mani. Ma che è? Le cose malfatte di gran tempo passate sono troppo piacevoli a riprendere che a emendare. La cosa andò pur così. Egli mi lasciò piccola fanciulla in Palermo, dove, cresciuta quasi come io mi sono, mia madre, che ricca donna era, mi diede per moglie a uno di Gergenti, gentile uomo e da bene, il quale per amor di mia madre e di me tornò a stare in Palermo. E quivi, come colui che è molto guelfo, cominciò a avere alcuno trattato col nostro re Carlo, il quale, sentito dal re Federigo, prima che dargli si potesse effetto, fu cagione di farci fuggire di Sicilia, quando io aspettava essere la maggior cavalleressa che mai in quella isola fosse. Donde prese quelle poche cose che prender potemmo, poche dico per rispetto alle molte le quali avevamo, lasciate le terre e i palazzi, in questa terra ne rifuggimmo, dove il re Carlo verso di noi trovammo sì grato che, ristoratici in parte i danni li quali per lui ricevuti avevamo, e possessioni e case ci ha date, e dà continuamente al mio marito e tuo cognato, che è buona provisione, siccome tu potrai ancor vedere. E in questa maniera son qui, dove io, la buona mercè di Dio e non tua, fratel mio dolce, ti veggio. E così detto, da capo il rabbracciò e, ancora teneramente lagrimando, gli baciò la fronte. Andreuccio, udendo a questa favola così ordinatamente, così compostamente detta da costei, alla quale ognuno atto moriva la parola tra denti, ne balbettava la lingua, e ricordandosi esser vero che il padre era stato in Palermo, e per sé medesimo de giovane conoscendo i costumi che volentieri amano nella giovanezza, e veggendo le tenere lacrime, gli abbracciari e gli onesti baci, ebbe ciò che ella diceva più che per vero, e poscia che ella tacque le rispose: Madonna, egli non vi deve parer gran cosa se io mi meraviglio, perciò che nel vero, o che mio padre, perché che egli se il facesse, di vostra madre e di voi non ragionasse giammai, o che se egli ne ragionò, a mia notizia venuto non sia. Io per me niuna conscienza avevo di voi, se non come se non foste. E mi tanto più caro l'avervi qui mia sorella trovata, quanto io ci sono più solo e meno questo sperava. E nel vero, io non conosco uomo di sì alto affare al quale voi non doveste esser cara, non che a me, che un picciolo mercatante sono. Ma d'una cosa vi prego, mi facciate chiaro: come sapeste voi che io qui fossi? Al quale ella rispose: questa mattina me l'fe sapere una povera femmina, la qual molto meco si ritiene, perciò che con nostro padre, per quello che ella mi dica, lungamente e in Palermo e in Perugia stette. E se non fosse che più onesta cosa mi parea che tu a me venissi in casa tua, che io a te nell'altrui, e gli a gran pezza che io a te venuta sarei. Appresso queste parole, ella cominciò distintamente a domandare di tutti i suoi parenti nominatamente, alla quale di tutti Andreuccio rispose, per questo ancora più credendo quello che meno di credergli bisognava. Essendo stati i ragionamenti lunghi e il caldo grande, ella fece venire Greco e confetti e fe dar bere a Andreuccio, il quale dopo questo partir volendosi, perciò che ora di cena era, e niuna guisa il sostenne, ma sembiante fatto di forte turbarsi, abbracciandol disse: ah, lascia me, che assai chiaro conosco come io ti sia poco cara. Che a pensare che tu sii con una tua sorella mai più da te non veduta e in casa sua, dove qui venendo smontato esser dovresti, e vogli di quella uscire per andare a cenare all'albergo. Di vero tu cenerai con esso meco, e perché mio marito non ci sia, di che forte mi grava, io ti saprò bene, secondo donna, fare un poco d'onore. Alla quale Andreuccio, non sapendo altro che rispondersi, disse: io vo cara quanto sorella si dee avere, ma se io non ne vado, io sarò tutta sera aspettato a cena e farò villania. E ella allora disse: lodato sia Dio se io non ho in casa per cui mandare a dire che tu non sia aspettato, benché tu faresti assai maggior cortesia e tuo dovere a mandare a dire ai tuoi compagni che qui venissero a cenare. E poi, se pure andare te ne volessi, ve ne potresti tutti andar di brigata. Andreuccio rispose che dei suoi compagni non volea quella sera, ma poi che pure a grado l'era, di lui facesse il piacer suo. E allora fe vista di mandare a dire all'albergo che egli non fosse atteso a cena. E poi, dopo molti altri ragionamenti, postisi a cena e splendidamente di più vivande serviti, astutamente quella menò per lunga, infino alla notte obscura. Essendo da tavola levati e Andreuccio partir volendosi, ella disse che ciò in una guisa sofferrebbe, perciò che Napoli non era terra d'andarvi per entro di notte, e massimamente un forestiere, e che, come che egli a cena non fosse atteso, aveva mandato a dire, così aveva dell'albergo fatto il somigliante. Egli, questo credendo, e dilettandosi da falsa credenza ingannato d'esser con costei, stette. Furono adunque dopo cena i ragionamenti molti e lunghi, non senza cagione tenuti. Essendo della notte una parte passata, ella, lasciato Andreuccio a dormire nella sua camera, con un piccol fanciullo che gli mostrasse se gli volesse nulla, con le sue femmine in un'altra camera se ne andò. Era il caldo grande. Per la qualcosa Andreuccio, veggendosi solo rimaso, subitamente si spogliò in farsetto e trassesi i panni di gamba, e al capo del letto gli si pose. E richiedendo il naturale uso di dovere di porre il superfluo peso del ventre, dove ciò si facesse, domandò quel fanciullo, il quale nell'uno dei canti della camera gli mostrò uno uscio e disse: andate là entro. Andreuccio, dentro sicuramente passato, gli venne per ventura posto il piè sopra una tavola, la quale dalla contrapposta parte sconfitta dal travicello sopra il quale era, e da qualcosa capolevando, questa tavola con lui insieme se ne andò quindi giuso. E di tanto l'amò Dio che niuno male si fece nella caduta, quantunque alquanto cadesse da alto, ma tutto della bruttura della quale il luogo era pieno si imbrattò. Il quale luogo, a ciò che meglio intendiate e quello che è detto e ciò che segue, come stesse vi mostrerò. E dire in un chiassetto stretto, come spesso tra due case veggiamo, sopra due travicelli, tra l'una casa e l'altra posti, alcune tavole eran confitte e il luogo da seder posto, delle quali tavole quella che con lui cadde era l'una. Ritrovandosi adunque laggiù nel chiassetto, Andreuccio, dolente del caso, cominciò a chiamare il fanciullo, ma il fanciullo, come sentito l'ebbe cadere, così corse a dirlo alla donna, la quale, corsa alla sua camera, prestamente cercò se i suoi panni v'erano, e trovati i panni e con essi i denari, li quali esso, non fidandosi, mattamente sempre portava addosso, avendo quella che ella di Palermo, sirocchi ad un perugin facendosi, aveva teso il lacciuolo, più di lui non curandosi, prestamente andò a chiuder l'uscio del quale gli era uscito quando cadde. Andreuccio, non rispondendogli il fanciullo, cominciò più forte a chiamare, ma ciò era niente, perché egli, già sospettando, e tardi dello inganno cominciandosi a accorgere, salito sopra un muretto che quello chiassolino dalla strada chiudea e nella via disceso, all'uscio della casa, il quale gli molto ben riconobbe, se n'andò, e qui invano lungamente chiamò e molto il dimenò e percosse, di che egli piangendo, come colui che chiara vedeva la sua disavventura, cominciò a dire: «Oime lasso, in come piccol tempo io ho perduti 500 fiorini e una sorella». E dopo molte altre parole, da capo cominciò a battere l'uscio e a gridare. E tanto fece così che molti dei circostanti vicini, desti, non potendo la noia sofferire, si levarono. E una delle servigiali della donna, in vista tutta sonnocchiosa, fattasi alla finestra, proverbiosamente disse: «Che picchia laggiù?» «Oh», disse Andreuccio, «o non mi conosci tu? Io sono Andreuccio, fratello di Madama Fiordaliso». Al quale ella rispose: «Buono uomo, se tu hai troppo bevuto, va a dormi e tornerai domattina. Io non so che Andreuccio né che ciance son quelle che tu di. Vai in buona ora e lasciaci dormire, se ti piace». «Come?» disse Andreuccio. «Non sai che io mi dico?» «Certo sì sai. Ma seppur son cose fatti, i parentati di Sicilia, che in sì piccol termine si dimentichino, rendimi almeno i panni miei, di quali lasciati vo, e io m'andrò volentier con Dio». Al quale essa, quasi ridendo, disse: «Buono uomo, e mi par che tu sogni». E il dir questo e il tornarsi dentro e chiudere la finestra fu una cosa. Di che Andreuccio, già certissimo dei suoi danni, quasi per doglia fu presso a convertire in rabbia la sua grande ira, e per ingiuria propose di rivolere quello che per parole riaver non potea. Perché da capo prese una gran pietra, con troppi maggior colpi che prima, fieramente cominciò per cuoter la porta. La qual cosa molti dei vicini, avanti desti si elevatisi, credendo lui essere alcuno spiacevole, il quale queste parole fingesse per noiare quella buona femmina, e recatosi a noia il picchiare il quale egli faceva, fattisi alle finestre, non altrimenti che a un can forestiere tutti quelli della contrada abbaiano addosso, cominciarono a dire: «Questa è una gran villania, a venire a questa ora a casa le buone femmine e dire queste ciance. Deva con Dio, buono uomo, lasciaci dormire se ti piace. E se tu hai nulla a far con lei, tornerai domani e non ci dar questa seccaggine stanotte». Dalle quali parole forse assicurato, uno che dentro dalla casa era, ruffiano della buona femmina, il quale egli né veduto né sentito avea, si fece alle finestre e con una voce grossa, orribile e fiera disse: «Chi è laggiù?» Andreuccio, a quella voce levata la testa, vide uno il quale, per quel poco che comprender poté, mostrava di dover essere un gran bacalare, con una barba nera e folta al volto, e come se dal letto o da alto sonno si levasse, sbadigliava e stropicciavasi gli occhi. A cui egli, non senza paura, rispose: «Io sono un fratello della donna di là entro». Ma colui non aspettò che Andreuccio finisse la risposta, anzi, più rigido assai che prima, disse: «Io non so a che io mi tegno, che io non vegno laggiù e diati tante bastonate quante io ti vega muovere. Asino fastidioso e ubriaco che tu devi essere, che questa notte non ci lascerai dormire persona». E tornatosi dentro, serrò la finestra. Alcuni dei vicini, che meglio conoscevano le condizioni di colui, umilmente parlando, Andreuccio dissero: Per Dio, buono uomo, vatti con Dio. Non volere stanotte essere ucciso costì. Vattene, per lo tuo migliore. Laonde Andreuccio, spaventato dalla voce di colui e dalla vista, e sospinto da conforti di coloro i quali gli pareva che da carità mossi parlassero, doloroso quanto mai alcuno altro e dei suoi denari disperato, verso quella parte onde il dì aveva la fanticella seguita, senza saper dove s'andasse, prese la via per tornarsi all'albergo, e a sé medesimo dispiacendo per lo puzzo che a lui di lui veniva, desideroso di volgersi al mare per lavarsi, si torse a man sinistra e su per una via chiamata la Ruga Catalana si mise. E verso l'alto della città andando, per ventura davanti si vide due che verso di lui con una lanterna in mano venieno, li quali, temendo non fosser della famiglia della corte o altri uomini a malfar disposti, per fuggirli, in un casolare il quale si vide vicino, pianamente ricoverò. Ma costoro, quasi come a quello proprio luogo inviati andassero, in quel medesimo casolare se ne entrarono, e qui vi l'un di loro, scaricati certi ferramenti che in collo avea, con l'altro insieme gli incominciò a guardare varie cose sopra quelli ragionando. E mentre parlavano disse l'uno: che vuol dir questo? Io sento il maggior puzzo che mai mi paresse sentire. E questo detto, alzata alquanto la lanterna, ebber veduto il cattivel d'Andreuccio e stupefatti domandar: chi è là? Andreuccio taceva, ma essi, avvicinatiglisi con lume, il domandarono che quivi così brutto facesse, alli quali Andreuccio ciò che avvenuto gli era narrò interamente. Costoro, immaginando dove ciò gli potesse essere avvenuto, dissero fra sé: veramente in casa lo scarabone buttafuoco fia stato questo. E a lui rivolti disse l'uno: buono uomo, come che tu abbia perduto i tuoi denari, tu hai molto a lodare e Dio che quel caso ti venne che tu cadesti, ne potesti poi in casa rientrare. Perciò che, se caduto non fossi, vivi sicuro che come prima addormentato ti fossi, saresti stato ammazzato, e co denari avresti la persona perduta. Ma che giova oggi mai di piangere? Tu ne potresti così riavere un denaio come avere delle stelle del cielo. Ucciso ne potrai tu bene essere, se colui sente che tu mai ne facci parola. E detto questo, consigliatisi alquanto, gli dissero: vedi, a noi è presa compassion di te, e perciò, dove tu vogli con noi essere a fare alcuna cosa alla quale a fare andiamo, egli ci pare essere molto certi che in parte ti toccherà il valere di troppo più che perduto non hai. Andreuccio, siccome disperato, rispose che era presto. Era quel dì seppellito uno arcivescovo di Napoli, chiamato messer Filippo Minutolo. Era stato seppellito con ricchissimi ornamenti e con un rubino in dito, il quale valeva oltre a 500 fiorin d'oro, il quale costoro volevano andare a spogliare. E così a Andreuccio fecer veduto. Laonde Andreuccio, più cupido che consigliato, con loro si mise in via, e andando verso la chiesa maggiore, e Andreuccio potendo forte, disse l'uno: non potremmo noi trovar modo che costui si lavasse un poco, dove che sia, che egli non potesse così fieramente. Disse l'altro: sì, siamo qui presso a un pozzo al quale suole sempre essere la carrucola e un gran secchione, andianne là e laverenlo spacciatamente. Giunti a questo pozzo trovarono che la fune vera, ma il secchione n'era stato levato, perché insieme deliberarono di legarlo alla fune e di collarlo nel pozzo, ed egli laggiù si lavasse, e come lavato fosse, crollasse la fune e si il tirerebbe suso. E così fecero. Avvenne che, avendo il costoro nel pozzo collato, alcuni della famiglia della signoria, li quali, e per lo caldo e perché corsi erano dietro alcuno avendo sete, a quel pozzo venivano a bere, li quali, come quegli due videro, incontanente cominciarono a fuggire. Li familiari che quivi venivano a bere, non avendogli veduti, essendo già nel fondo del pozzo Andreuccio lavato, dimenò la fune. Costoro, assetati, posti giù loro tavolacci e loro armi e loro gonnelle, cominciarono la fune a tirare, credendo a quella il secchion pien d'acqua essere appicato. Come Andreuccio si vide la sponda del pozzo vicino, così, lasciata la fune, con le mani si gittò sopra quella. La qualcosa costor vedendo, da subito a paura presi, senza altro dir lasciarono la fune e cominciarono quanto più poterono a fuggire. Il che Andreuccio si meravigliò forte, e se egli non si fosse bene attenuto, egli sarebbe infine nel fondo caduto, forse non senza suo gran danno o morte. Ma pure uscitone, e queste armi trovate, le quali egli sapeva che i suoi compagni non avevano portate, ancora più si incominciò a maravigliare. Ma dubitando, e non sapendo che, della sua fortuna dolendosi, senza alcuna cosa toccar, quindi deliberò di partirsi. E andava senza saper dove. Così andando, si venne scontrato in quei due suoi compagni, i quali a trarlo del pozzo venivano. E come il videro, maravigliandosi forte, il domandarono chi del pozzo l'avesse tratto. Andreuccio rispose che non sapea, e loro ordinatamente disse come era avvenuto e quello che trovato aveva fuori del pozzo. Di che costoro, avvisatisi come stato era, ridendo gli contarono perché si erano fuggiti e chi stati erano coloro che su l'avevano tirato. E senza più parole fare, essendo già mezzanotte, n'andarono alla chiesa maggiore, e in quella assai leggermente entrarono, e furono all'arca, la quale era di marmo e molto grande, e con lor ferro il coperchio, che era gravissimo, sollevaron tanto quanto un uomo vi potesse entrare, e puntellaronlo. E fatto questo, cominciò l'uno a dire: chi entrerà dentro? A cui l'altro rispose: non io. Né io, disse colui, ma entri via Andreuccio. Questo non farò io, disse Andreuccio. Verso il quale ammenduni costoro rivolti dissero: come non venterrai? In fede di Dio, se tu non ventri, noi ti daremo tante d'uno di questi pali di ferro sopra la testa che noi ti faremo cader morto. Andreuccio, temendo, ventrò. Entrandovi, pensò seco: costoro mi ci fanno entrare per ingannarmi, perciò che, come io avrò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò a uscire dall'arca, essi se ne andranno per fatti loro, e io rimarrò senza cosa alcuna. E perciò s'avvisò di farsi innanzitratto la parte sua, ricordatosi del caro anello che aveva loro udito dire. Come fu giù disceso, così di dito il trasse all'arcivescovo e miselo a sé. E poi, dato il pasturale, la mitra e i guanti, e spogliatolo infino alla camicia, ogni cosa di loro, dicendo che più niente v'avea. Costoro, affermando che esservi doveva l'anello, gli dissero che cercasse per tutto, ma esso rispondendo che non lo trovava, e sembrante facendo di cercarne, alquanto gli tenne in aspettare. Costoro, che d'altra parte erano sì come lui maliziosi, dicendo pur che ben cercasse, preso tempo, tiraron via il puntello che il coperchio dell'arca sostenea, e fuggendosi, lui dentro dall'arca lasciarono racchiuso. La qualcosa sentendo Andreuccio, quale gli allor divenisse, ciascuno se può pensare. Egli tentò più volte, e col capo e con le spalle, se alzare potesse il coperchio, ma invano si faticava. Perché da grave dolor vinto, venendo meno, cadde sopra il morto corpo dell'arcivescovo, e che allora veduti gli avesse, malagevolmente avrebbe conosciuto chi più si fosse morto, o l'arcivescovo o egli. Ma poi che in sé fu ritornato, dirottissimamente cominciò a piangere, veggendosi quivi senza dubbio all'un dei due fini dover pervenire, o in quell'arca, non venendovi alcuno più a aprirla, di fame e di puzzo, tra vermini del morto corpo convenirlo morire, o venendovi alcuni e trovandovi lui dentro, siccome ladro, dover essere appiccato. E in così fatti i pensieri, e doloroso molto stando, sentì per la chiesa andar genti e parlar molte persone, le quali, siccome gli avvisava, quello andavano a fare che esso co' suoi compagni avevano già fatto, di che la paura gli crebbe forte. Ma poi che costoro ebbero l'arca aperta e puntellata, in quistion caddero chi vi dovesse entrare, e niuno il voleva fare. Pur, dopo lunga tensione, un prete disse: «Che paura avete voi? Credete voi che agli vi manuchi? Li morti non mangiano gli uomini. Io entrerò dentro io». E così detto, posto il petto sopra l'orlo dell'arca, volse il capo in fuori e dentro mandò le gambe per doversi giuso calare. Andreuccio, questo vedendo, in piè levatosi, prese il prete per l'una delle gambe e fe sembiante di volerlo giù tirare. La qualcosa sentendo, il prete mise uno strido grandissimo e presto dall'arca si gittò fuori. Della qualcosa tutti gli altri spaventati, lasciata l'arca aperta, non altrimenti a fuggir cominciarono che se da 100.000 diavoli fosse perseguitati. La qualcosa feggendo, Andreuccio, lieto oltre a quello che sperava, subito si gittò fuori e per quella via onde era venuto se ne uscì dalla chiesa. E già avvicinandosi al giorno, con quello anello in dito andando all'avventura, pervenne alla marina e quivi al suo albergo si abbatté, dove i suoi compagni e l'albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine dei fatti suoi, a quali ciò che avvenuto gli era raccontato parve per lo consiglio dell'oste loro che costui incontanente si dovesse di Napoli partire, la qualcosa egli fece prestamente e a Perugia tornossi, avendo il suo investito in un anello dove per comperar cavalli era andato.